sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio.
Fare quello che
e per questa ragione siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo al 21 dicembre e al 6 gennaio. Vi riassumo le misure. Iniziamo dagli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Attenzione, nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del 1 gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per problemi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, si ha il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali, o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco, questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro, ma che convivono quantomeno con una certa frequenza periodicità nella medesima abitazione. Clienti dall'estero, gli italiani che andranno all'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena, una misura chiaramente dissuasiva. Non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno saranno consentiti veglioni, festeggiamenti e quali misure saranno previste, ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla misura, alla stessa misura della quarantena. Gli impianti da sci e sciistici resteranno chiusi da subito all'entrata in vigore 4 dicembre sino al 6 gennaio. E nello stesso, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le licenze. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo previsto che dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado. E in ogni scuola in questa prima fase sarà garantito il rientro alla didattica in presenza per il 75% degli studenti. Bar e ristoranti. Nell'area gialla, bar, ristoranti, pizzerie resteranno sempre per il pranzo. Sarà possibile.
Io ascolto il gruppo misto.
Benvenuti in questa nuova puntata del gruppo misto podcast.
Il podcast settimanale che non farà il cenone di Natale e non ha mai avuto voglia di farlo.
Beh, però almeno i regali di Natale li facciamo. Dai, sono il 30% del fatturato annuo. Poi, oh, al massimo, se scatta un nuovo focolaio, facciamo dei sacrifici più avanti.
Ma che stai a dire?
Un pochino più di libertà. Io, per quanto possibile, compatibile col mondo che ci circonda, la concederei, salvo poi sapere tutti quanti insieme che se a gennaio dovremo fare qualche sacrificio in più, lo faremo.
Un'altra settimana è ormai passata e noi siamo qui con il 24esimo episodio del nostro podcast, pronti per commentare quello che sarà il primo Natale al gusto Covid.
Senti, ma ti posso fare una domanda, zii? Ma se si parla tanto di vaccinazione di quasi tutti gli italiani entro settembre 2021, perché continuano a chiamarlo il primo Natale Covid della storia? Cioè, non sarebbe più rassicurante dire che sarà il primo e l'ultimo Natale Covid?
Ho capito, vuoi lanciare un messaggio di speranza. Per la serie mettiamo subito le cose in chiaro, questo è il primo e l'ultimo.
Esatto, anche perché, cioè, le parole comunque sono importanti. Cioè, se il governo non ha il coraggio di farlo, facciamolo noi del gruppo misto podcast.
E va bene, mi hai convinto. Lanciamo questo messaggio di speranza.
I dati evidenziati dall'ultima rilevazione della cabina di monitoraggio sono molti, molto chiari. Guai a non leggerli tutti con la stessa attenzione. Siamo in presenza di una sostenuta circolazione del virus che rende molto difficile il contact tracing e può alimentare nuovi consistenti focolai. E siamo in presenza di una forte pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive e sull'area medica. Per la stabilizzazione dei primi risultati positivi di cui ho parlato, c'è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una robusta cura di mantenimento. Lo dico con tutta la forza che ho dentro. Attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo.
Si parla sempre troppo di Conte, della sua dittatura e del suo fascino da sexy prof, ma mai qualcuno che parla del vero eroe di questa storia.
Roberto Speranza, ministro della salute, un uomo che quando ha accettato l'incarico godeva della sua giovinezza e adesso, dopo solo un anno, porta il peso delle sue 75 primavere sulle spalle.
Speranza è amato da tutti, è un po' l'amico che vorremmo sempre al nostro fianco. Trasmette serenità, fiducia e coraggio. Insomma, è quello che va volontario all'interrogazione di filosofia quando sa che tu non hai studiato nulla.
Del resto, chi di speranza vive, di speranza. E non siamo gli unici a pensarlo. Sentiamo Pietro Senaldi, direttore del grande giornale Libero, sul ministro.
Concordo con il ministro Speranza, che ha proprio il physique du rôle, diciamo così, del portatore di lutti. Cioè, se uno non si terrorizza, sentendo Speranza, può andare al fronte a petto nudo, secondo me. No, però detto questo.
Come la Speranza!
Detto questo.
Povero ministro Speranza.
Vabbè, a ogni modo l'abbiamo già detto, sarà un Natale particolare. Niente cenoni, niente vacanze, pochi regali e spostamenti quasi del tutto azzerati.
D'altra parte, quando ancora oggi muoiono poco meno di 1000 persone al giorno, diciamo che c'è da festeggiare forse ben poco, eh?
Verissimo, è proprio qui che l'Italia mostra il suo più grande valore. Non siamo un popolo che si perde in chiacchiere futili. Situazioni straordinarie richiedono regole straordinarie.
Bravo zii, stringiamoci a corte e facciamo fronte comune contro il nemico che...
Fermo, 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 Donato, ferma tu! Che pensi di fare, di nascere così quando vuoi tu? No! Bisogna chiedere permesso al governo! Quando nasce Gesù bambino, lo stabilisce il governo. Dov'è? Francesco Boccia, il ministro Boccia, che ha detto che il figlio di Dio deve nascere alle 10 di sera. Due ore prima non succede nulla, stabilisce Boccia quando nasce il figlio di Dio, stabilisce il governo quando nasce il figlio di Dio. E insomma, e basta con questa cosa, Gesù bambino, che vuoi nascere quando vuoi tu. Che ti viene in mente? Lo chiedi a Boccia quando devi nascere. E così l'Europa dice che non si fa la messa di Natale. La messa di Natale, ecco qua, vietà. Solo in TV o solo online. È fatto così. Ci sarà il DPCM che stabilirà se la stella cometa, la stella cometa ha fatto la quarantena, perché se la stella cometa non fa la quarantena non passa. Gli assembramenti dei pastori, e certo, l'autocertificazione, Giuseppe Maria, ci avete l'autocertificazione, perché se Giuseppe Maria siete congiunti, sì, voi siete congiunti, quindi nella capanna ci possono stare, è così. I re magi hanno fatto la quarantena, i re magi l'avete fatta qua, se no, e poi cosa portate? L'oro forse può entrare, ne abbiamo bisogno di oro, è vero Boccia, l'oro può entrare e ne abbiamo bisogno di oro, incenso e mira, beni superflui, via, fuori, è così, il governo decide lui, quando nasce il figlio di Dio, con DPCM, Gesù bambino, aspetta il prossimo DPCM e sai quando devi nascere, è fatto così.
Mamma mia, quanto mi ha stufato Mario Giordano, non lo puoi capire.
Ma stai scherzando, guarda che lui da solo rappresenta il 30% del contenuto del nostro podcast.
Sì, ma non lo sopporto più, poi con questa storia dell'orario di nascita di Gesù. Guarda, sai che facciamo? Risolviamo questa storia una volta per tutte.
E che vuoi fare?
Chiamo al telefono Dio. Sentiamo se lui davvero si ricorda a che ora è nato suo figlio. Penso di sì.
Allora, com'è andata?
Niente, non ha risposto, forse è fuori casa. D'altra parte lì la zona rossa non c'è, o almeno credo.
Dai, poteva sempre risponderti la sua segreteria telefonica con la voce di Karl Marx che ti ripete «Dio non c'è».
Questo è il Parlamento della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati. Noi siamo qui da stamattina, dove il governo ci costringe ad approvare... a discutere centinaia di ordini del giorno che il centrodestra ha presentato per tentare di fermare la vergogna del decreto insicurezza, decreto con il quale in piena pandemia, in piena emergenza, in piena situazione drammatica per l'Italia, il governo invece si occupa di facilitare l'ingresso degli immigrati clandestini, come se ce ne fosse bisogno, all'interno dei nostri confini. Per cui, mentre le imprese chiudono, i porti aprono, mentre gli imprenditori stanno in ginocchio, gli scafisti festeggiano, mentre agli italiani si dice che non possono andare da un comune all'altro a Natale manco per andare a trovare la nonna, agli immigrati si dice che deve essere più facile passare da una nazione all'altra, da un continente all'altro e compagnia cantante, mentre siamo lì a dire agli italiani che non possono pagare con il contante, alla mafia nigeriana, alla mafia cinese li aiutiamo a non dover più neanche pagare la tassa sul money transfer, cioè...
Continua il Covid party di Fratelli d'Italia in Parlamento. Tra assembramenti, colorate proteste a favore di telecamere e dirette Facebook e discorsi da bar, il partito di Giorgia Meloni ha anche il tempo di dare voce alle grandi battaglie degne del luogo in cui si trova.
Questa settimana, per esempio, la deputata Maria Teresa Bellucci, di Fratelli d'Italia appunto, ha espresso il suo disappunto per il parcheggio di Andrea Scanzi su un posto disabili. Non ci è pervenuta la notizia se abbia preso la multa o meno, immaginiamo di sì, ma era un tema comunque talmente importante da dover coinvolgere il Parlamento tutto.
E allora mi corre l'obbligo andare a proporre il fatto che resto basita rispetto al silenzio di Andrea Scanzi, che in queste settimane sembrerebbe tacere a chi gli chiede spiegazioni rispetto all'aver parcheggiato il proprio SUV su due posti macchina per disabili. Eppure Andrea Scanzi non difetta di loquacità, non difetta di dialettica, eppure Andrea Scanzi è un compulsivo dei social e invece banna addirittura chi nei social gli chiede spiegazioni. E allora sì che è una questione importante.
Soldi ben spesi, quelli del suo stipendio, come del resto quelli di tutti i sovranisti d'Europa che difendono i valori della famiglia tradizionale e del cristianesimo.
Tipo Josef Seitzer.
Chi?
Josef Schier.
Ah, la nuova icona gay.
Lui, l'eurodeputato ungherese che nella notte tra il 27 e il 28 novembre ha partecipato a un'orgia a Bruxelles con altri uomini, fra cui diversi diplomatici e funzionari della Commissione Europea.
Che tra l'altro l'hanno fermato perché sono vietati gli assembramenti, mica perché faceva sesso con altri 24 uomini contemporaneamente. In Europa siamo persone tolleranti.
È stato tra i promotori della riforma costituzionale ungherese che ha riconosciuto come valido in Ungheria soltanto il matrimonio fra uomo e donna.
Quando la polizia ha raggiunto l'uomo in strada era senza documenti d'identità e addirittura invocato l'immunità parlamentare, ma senza successo.
E se questo non funziona, sei semplici parole. Non sono gay, ma posso imparare.
Dopo una perquisizione sommaria, la polizia ha anche trovato una pasticca di ecstasy nel suo zaino. Non so da dove provenga, ha dichiarato.
Sicuramente, me la immagino mentre scappa mezzo nudo in giro per le strade di Bruxelles con la neve a novembre, vestito poco, come il poliziotto dei Village People.
Adoro gli integralisti cattolici, così vicini ai veri problemi della gente, come il direttore di Radio Maria, padre Fanzaga, l'unico in grado di svelare i grandi misteri che si annidano dietro il complotto del coronavirus.
Questa epidemia è stata un progetto. È un progetto, ovviamente, che io ho sempre attribuito al demonio. Sapete tutti che ho sempre detto così. Il demonio agisce attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali hanno realizzato questo progetto. L'hanno realizzato delle menti criminali, come possiamo chiamarlo diversamente. L'hanno realizzato con uno scopo ben preciso. Lo scopo era creare un break, un passaggio repentino ormai, dopo tutta la preparazione ideologica che c'era stata, e la preparazione politica, la preparazione mass mediatica, perché ormai abbiamo visto come ormai i mass media del mondo, quelli occidentali, obbediscono a un potere ben preciso che non è quello politico, o se è quello politico perché quel potere politico lo governano loro. C'erano tutti i presupposti per creare una specie di colpo di Stato sanitario o colpo di Stato, come volete voi, mass mediatico, un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, una dittatura cibernetica, creare un mondo nuovo, che non è più quello di Dio creatore, ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale che io vi ho già descritto in base a libri e articoli, quelli che descrivono il mondo nuovo. Quindi per me questa epidemia è un progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali, con complicità magari forse di qualche Stato, non lo so. È un progetto portato avanti dalle elite mondiali per costruire il mondo nuovo senza Dio, per fare la cupola a questa cattedrale che da anni stanno costruendo, un mondo nuovo senza Dio. È il passaggio fondamentale quello di mettere in ginocchio l'umanità, spogliandola di tutto in pratica, e quindi senza più risorse neanche economiche, senza più lavoro, mettendola in balia del potere politico e massmediatico, e eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco, e così, diciamo, realizzare quel mondo nuovo che sarebbe il mondo di Satana, insomma, perché il mondo nuovo, la creazione, cioè il mondo di Satana, cosa volete che sia il mondo nuovo, no? Dove noi saremmo tutti dei zombie e in balia di queste elite perfette, che sarebbero quelli che rappresentano il Dio, rappresentano...
Torniamo per un attimo seri e smettiamola di parlare di personaggi fantastici e dove trovarli.
Guarda, credo si chiamasse animali fantastici e dove trovarli.
Questa è una tua affermazione e te ne prendi le eventuali conseguenze. A ogni modo, in molti si stanno lamentando della mancata chiarezza del nuovo DPCM.
Posso andare a trovare mia nonna affetta da 12 patologie contemporaneamente? Oppure, se prendo una stanza in albergo per la notte del 31, poi posso fare il cenone con gli amici perché viviamo nella stessa abitazione?
Queste le principali domande che, a oggi, dopo 9 mesi di pandemia mondiale, attanagliano le menti dei nostri concittadini.
Inutile lo sforzo del premier Giuseppe Conte, che aveva perfino integrato delle slide a schermo durante le sue conferenze. Alcuni dubbi rimangono.
C'è però un politico che invece ha tentato di raccontare il nuovo DPCM in maniera semplice, smart, young, come dicono i giovani, e soprattutto in modo molto serio.
Dal suo account Instagram, Matteo Salvini ha pubblicato una meme. Già, una meme. Nel dettaglio, quella di Kanye West, con sopra il faccione del Presidente del Consiglio.
Spostamenti fra comuni? Con accanto la faccia schifata di Conte.
Spostamenti da Africa a Italia? Con Conte invece che approva sorridente.
Poi non venitemi a dire che la politica non sta tentando di comunicare coi giovani.
Ovviamente il web non si è fatto attendere, tra derisioni, critiche e riflessioni più o meno articolate. Potrebbe sembrare ovvio, ma ripetiamolo. Dopo 9 mesi di pandemia, 2 lockdown più o meno generalizzati, una crisi economica senza pari e quasi 1000 morti al giorno, il leader del principale partito italiano ha condiviso sul suo account Instagram un meme che deride Conte e resta sul filo sempre delle fake news.
Ma d'altra parte è stata una settimana dura per il povero capitano.
Posso avere 2 minuti?
Sì, va bene.
Sono ammirato. Sono ammirato dalla sua capacità di creare un frullatore dove tutto si mescola, dall'Ungheria ai cani per ciechi.
Chiudiamo con una parentesi di cinema. Anche se le sale cinematografiche purtroppo sono chiuse, esce il film indispensabile per il vostro Natale.
Dopo Natale sul Nilo,
Natale a Cortina,
Natale a Rio,
Natale a Beverly Hills,
il mio preferito, Natale a Miami.
Natale a New York e altri capolavori della coppia Boldi-De Sica, cosa ci era rimasto?
Per la prima volta, Christian De Sica e Massimo Boldi arrivano nelle vostre case con il film di Natale. In vacanza su Marte.
Piuttosto rispetto a mamma, la rivende sul padre con bici.
Puppa! Aribuppa!
Pronto? Ehi, ciao zia. Ciao, no. No, quest'anno non ci sono per il cenone. Con il blocco delle ragioni io non riesco a venire, capito? Zio viene? Ah, in terapia intensiva. Nonno? Ah già, è cardiopatico, sta messo male. Vabbè, i cugini verranno. Sono in quarantena, tutti e tre. Va bene. Pino e la fidanzata hanno il turno in ospedale perché il reparto è pieno. Vabbè, ci vediamo a messa che almeno là ci si becca tutti. Dai, ok. Ciao, ciao zia, ciao.